First down to the 24. 45-yard PI. Watson, touchdown. 1 yard. Five Texan possessions. Five consecutive scores.
You see the movement up front, and Deshaun Watson starts to the right, gets that linebacker flowing, and then is able to find that little crease. Right backside.
Amiche e amici dello Sferoide Frullato, benvenuti alla quinta puntata della seconda stagione di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL. L'audio di copertina è dedicato a Deshaun Watson, quarterback rookie degli Houston Texans, che domenica contro i Tennessee Titans ha messo a referto 5 touchdown, di cui 4 su passaggio e 1 su corsa. Ringraziamo AFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo trovate anche su iTunes. In questa quarta puntata per chiacchierare di football americano insieme a me, Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Massimo Foglio, Dario Michelini e Andrea Ghezzi, che arriverà come di solito di rincorsa. E non dimentichiamo il grande protagonista della serata, anche se viene usato veramente poco perché siamo molto bravi, il clacson di Hazard. Il sottofondo musicale di questa settimana è la colonna sonora di Remember the Titans, perché riteniamo che dopo 50 anni la lezione della T.C. Williams High School di Alexandria, Virginia, è più reale di quanto noi possiamo credere. Bene, siamo pronti per iniziare la quinta puntata di Scusate il Disturbo. Bene, 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 ci siamo reduci dalla seconda trasferta londinese e infatti se ci sentirete meno pimpanti del solito, la colpa è del sonno e della stanchezza che dopo 24 ore sono ancora presenti nel nostro corpo di non più tanto giovani. Allora, cominciamo con salutare e fare la solita prova a microfono. Dario?
Ciao Giovanni, buonasera a tutti gli appassionati di football americano in Italia.
Dario, complimenti, ti ho visto anche questa sera le prese con la partita, il commento dal vivo, dagli studi di Addol Magazine, che vi ricordiamo, Addol Magazine ha studi in molte città d'Italia, il commento di Tennessee Titans contro Houston Texans, ne parleremo molto più brevemente oggi perché vi invitiamo ad andare sulla pagina Facebook di Addol Magazine nella sezione video e potrete vedere il bel lavoro fatto da Dario. Ciao Mauro.
Buonasera direttore, buonasera a tutti quanti dal nostro meraviglioso studio di Londra. Io sono collegato ancora lì, cioè sono rimasto lì, ho perso l'aereo.
Hai perso l'aereo, benissimo, ciao Massimo.
Ciao Giovanni, ciao a tutti quanti, ciao anche al londinese che ha perso l'aereo.
Che ha perso l'aereo, cose che capitano quando si viaggia.
Magari.
Va bene, allora dai, cominciamo. Allora, facciamo una promessa ragazzi, dobbiamo stare nei 90 minuti, così siamo stanchi, andiamo a letto prima, ci riposiamo e soprattutto diamo un po' più di brio a questa puntata. Quindi subito, veloce, cominciamo. Cominciamo sempre con l'anticipo del giovedì. I Chicago Bears vengono scoppolati dai Green Bay Packers 35-14, Chicago quindi 1-3, Green Bay 3-1. Più della partita si è parlato dell'intervento di Trevathan, il linebacker dei Chicago Bears, che ha colpito in maniera molto molto violenta un giocatore di Green Bay Packers, 2 settimane di squalifica per lui, e questo ha coperto un po' anche quello che è stato l'andamento della partita, che andamento non c'è stato, perché 21-7 all'intervallo già faceva capire come sarebbe andata, ed è stata, Mauro, e scusa se ti chiamo in causa subito, notizia di un'oretta fa, l'ultima partita, io credo in carriera, tranne sfighe, di Mike Glennon come quarterback. Non ci rimane più nessuno.
Ma infatti noi adesso a questo punto accettiamo consigli dal nostro pubblico, perché abbiamo finito gli idoli.
Stanno cadendo come mosche,
come foglie, pim pum pam, abbiamo finito gli idoli, cioè non sappiamo più a che santo votarci. Dai, aiutateci, mandateci le vostre preferenze. Ho il sospetto che più di qualcuno voterà Jay Cutler, però aiutateci,
no, perché dobbiamo trovarci un nuovo idolo. No, Mauro, i ritirati non possono essere idoli.
Sì, ok.
Cioè, mi piace, cioè.
Allora, Chicago, Green Bay, direi che sì, è un po' strano quando alla fine, per parlare di una partita, si parte da un gioco che non ha influito più di tanto sul risultato.
No,
nel senso che la porcata di Trevathan, cioè la porcata, secondo me, assolutamente involontario, però comunque un contatto assolutamente violento e
fuori luogo, permettimi di usare questo termine,
ecco, perfetto, e fuori luogo, è stato un po' il manifesto. Per fortuna che Davante Adams se l'è cavata con conseguenze limitate, però Trevathan si farà le sue due giornate di squalifica e zitto e mosca. E dicevo, è un po' inconsueto che sia un episodio del genere, che non ha influito sul risultato, a essere il poster della partita, ma la realtà è che la partita c'è stata pochino, cioè semplicistico finché volete, però riduciamo il fatto al confronto tra i due quarterback e non c'è stata veramente partita. Noi ne abbiamo parlato diverse volte tra di noi di questa cosa. Ho purtroppo il timore che il cambio non sarà foriero di buone notizie per Trubisky, cioè ho paura che potrebbe fargli più male di quanto bene, perché non è che viaggia in una squadra dove ha queste grossissime armi offensive, la linea d'attacco non è proprio questa cosa fuori dal mondo, e per cui avrà i suoi problemi, pagherà il suo dazio come hanno fatto tutti quanti, tranne sembra Deshaun Watson. Però a questo punto Mike Glennon era ovviamente indifendibile, a prescindere da tutti i soldi che prende, cioè non credo che potesse più andare avanti così.
Non poteva essere più solo una questione economica, ecco.
No, non poteva esserlo già da prima, perché probabilmente è stato riconosciuto da tutti l'errore che Chicago ha fatto, dare il contratto a Mike Glennon e dopo scegliere Trubisky secondo assoluto. Ho letto anche un tweet di non mi ricordo chi, che ha detto: vabbè, allora abbiamo capito, per fare le cose fatte bene bisogna fare il draft prima della free agency, di modo che si evitino errori come questo di strapagare un giocatore che poi scoprirai che non ti serve quasi a nulla, perché il futuro della tua franchigia lo hai appena scelto e finirà che gli darai le chiavi prima del previsto, perché va così.
Perfetto, due domande veloci, una per Dario e una per Massimo, dai, così giusto per aprire già facciamo vedere che siamo con lo sprint. Domanda per Dario. Dario, i Green Bay Packers hanno vinto una partita arrivando, sto facendo un conto adesso al volo perché mi ha colpito le due statistiche, a neanche 50 giochi dalla linea di scrimmage.
Sì, e vedo anche Aaron Rodgers con, è vero, 4 touchdown, ma anche 179 yard. Insomma, è stata una partita abbastanza particolare da un punto di vista statistico. Diciamo che io voglio dire una provocazione: Chicago perde tutte le partite fuori casa da qui alla fine della stagione, sarà completa con lo zero nelle vittorie fuori casa. E basta, e Green Bay invece.
A meno che non vada a giocare allo StubHub Center di Carson, California, dove non esistono partite fuori casa per gli ospiti.
lì diciamo che un bel pareggio ci starebbe, però lontano da Soldier Field non vincerà neanche una partita per direzione societaria. Io ho questa convinzione quest'anno.
Ah, addirittura, polemicone.
Sì, no. Secondo me vogliono solamente portare 10.000 persone in più allo stadio, o 5.000 più allo stato.
Tutto un blotto.
L'obiettivo è quello.
Domanda veloce per Massimo e poi dopo che abbiamo partito. Intanto benvenuto Marco, prova, prova.
Prova, 1, 2, 3.
domanda veloce per Massimo, l'ha accennato Mauro, perché noi abbiamo parlato anche durante il viaggio londinese nei momenti di relax. Non credi che Trubisky in questi Bears che abbiamo visto in campo non ci sia rischio di perderlo completamente, cioè che si possa bruciare ancora prima di iniziare la sua carriera?
Ma guarda, il rischio sicuramente c'è, perché la squadra non è che sia proprio il massimo della vita, però è anche vero che tanto peggio di Glennon non so se riuscirà a fare.
Beh, io non dicevo in quel senso là, perché ha diritto, ha diritto a sbagliare come tutti, però sai, un conto è sbagliare quando la situazione è calma, un conto è sbagliare quando sei nel più totale marasma come squadra.
Beh, ma io credo che comunque a Chicago si siano resi conto che è ora di far giocare Trubisky al posto di Glennon, ma si siano resi conto anche del fatto che nonostante giocherà Trubisky non possono aspettarsi di come dire, ribaltare una stagione che mi sembra già abbastanza segnata. Quindi
cioè, tu dici
secondo me non avranno tante aspettative, per cui secondo me non ci sono le condizioni per bruciarlo.
Ah, ok, chiaro il discorso. Perfetto, grazie Massimo. Ok, una partita, via. Seconda, noi vogliamo a Londra, Mauro no, perché è già lì avendo perso l'aereo e praticamente sta girando il sequel di The Terminal. Partita di Londra, New Orleans 20, Miami 0. Non ne facciamo parlare Mauro, perché vi invito ad andare sempre sulla nostra pagina Facebook, nella sezione video, avete tutto il nostro reportage da Londra, adesso semiserio, ci siamo presi qualche licenza perché insomma anche noi eravamo là per divertirci, ma abbiamo fatto anche qualche analisi molto più nel profondo della partita di Londra. Quindi Mauro ha già espresso il suo pensiero e poi gli concedo 30 secondi per così
diritto di replica.
Esatto, quindi Dario, disastro assoluto.
Ma c'erano tante persone che giocano ancora a football e noi siamo andati a prendere noi i Dolphins, leggera simpatia, poi perdo l'imparzialità, e ci siamo andati a prendere quello che stava facendo un altro lavoro. Insomma, qui si conclude tutta la mia disamina di questa squadra. Purtroppo io non ho visto la partita, ma sono in questi momenti che vorrei andare a recuperarla e lo farò, perché insomma, beh, magari mi faccio un'idea migliore di cosa stiano combinando.
No, non te la fai, perché non hanno combinato. No, adesso, a parte le battute, Dario, mi intrometto perché l'ho vista e poi ho parlato con Mauro, abbiamo fatto i vari live e i commenti. Cioè non è niente da capire guardando la partita, perché niente hanno fatto i Dolphins, in attacco i Dolphins, la difesa come ha giocato una bella partita. E vedrai com'è impressionante la pochezza in attacco della squadra, proprio impressionante. Dico l'ultima cosa, Dario, io prendo la mia responsabilità davanti al mondo, e la colpa di tutto questo, la responsabilità di tutto questo è di Jay Cutler, che al posto di portare esperienza, tranquillità, una sorta così di persona che arriva dal ritiro ma viene perché lo vuole l'allenatore, perché conosce il sistema, quindi tranquilli ragazzi, dai, vedete che qualcosa combiniamo, è diventato invece il giocatore più indisponente della squadra. Ma boom!
Sì, è boom. Controproducente. E niente, va bene, c'erano tante altre persone da poter contattare. Diciamo che quest'anno l'AFC East era fattibile, nel senso, se i Dolphins sono arrivati ai playoff l'anno scorso con un certo tipo di Patriots, quest'anno era più che fattibile. Invece in questo stato sono sicuramente inferiori sia i suddetti Patriots che i Bills, che insomma stanno facendo parlare di se stessi.
Marco invece, così facciamo subito Marco e poi lasciamo chiudere Mauro. Una cosa che abbiamo notato subito, proprio vedendo la partita, ma ne avevamo parlato subito al di fuori, è la prestazione di Alvin Kamara, il rookie da Tennessee dei Saints, che alla fine ha fatto una signora partita, perché è stato il miglior ricevitore da running back, il miglior ricevitore della squadra. 10 ricezioni per lui contro le 8 di Thomas, e anche di corsa alla fine 5 corse per 25 yard non si buttano via.
Sì, il ragazzino si è fatto vedere, nonostante comunque il backfield lo dovesse condividere di volta in volta con Ingram, che è anche uno che riceve tanto, e con Peterson che...
Beh, dai, Massimo, diciamo, scusami, cito le statistiche di Peterson perché secondo me sono qualcosa che è entrato negli annali di questo sport, 4 portate per 4 yard.
Sì, credo che ne abbia fatte 3 negative, una...
È una no, una... sì, è una da 4 che ha rimesso a zero tutto.
Sì, lì quando un running back non corre ci sono tante spiegazioni, però è evidente che non è più quello di una volta. Quindi diciamo,
scusami, che... Marco, se mi intrometto, l'unica spiegazione per Peterson è che si dovrebbe ritirare ormai, secondo me.
Sì, probabilmente sì, credo che si sia voluto dare un'ultima chance sulla base del fatto che comunque negli ultimi anni non ha giocato molto, ma non perché diciamo non lo facessero giocare, ma perché tra infortuni, squalifiche eccetera, diciamo un anno e mezzo di benzina in più rispetto alla sua età avrebbe dovuto averlo, però non so se in questa squadra o non so se in generale, comunque è evidente che fa molta fatica, nonostante poi sia... Io l'ho visto, ne parlavo con Mauro Gramovicini di posto, al contrario forse di quello che dicevate voi di Cutler, l'ho visto più uomo squadra, nel senso che in panchina diciamo si congratulava con chiunque facesse una buona cosa in difesa, in attacco, in special team, era il primo ad andare a congratularsi o a consolare, come il kicker che ha sbagliato il primo calcio sullo 0-0. Quindi il suo atteggiamento diciamo è più da padre di famiglia, anche se lui come padre c'ha
esatto, detto lui proprio,
però non mi veniva un altro termine. E quindi tornando al discorso di Camara, o Camara come si vuol dire,
Camara Panzone da Uganda.
Ecco. Diciamo che si è ritagliato un buono spazio nel backfield e l'ha sfruttato bene, perché comunque i Dolphins, avete detto anche voi, difesa non hanno giocato affatto male, qualche sbavatura che ci sta, però Breeze non ha messo in piedi i soliti numeri da fantascienza, quindi ha dovuto lavorare più sul corto e Camara è stato una valvola di sicurezza di quelle molto affidabili. E niente, quindi sono lui e Ingram sono abbastanza simili come fisico e come caratteristiche. Peterson doveva fare il trattore, ma dovranno cambiare le loro strategie.
Perfetto, Mauro, 30 secondi 30.
No, io non credo di avere molto altro da dire, poi io passo per quello che dice che Cutler non è il problema. In realtà io non ho mai detto che Cutler non sia il problema, io dico che Cutler non è l'unico problema di questa squadra. Guardate tutto il lato destro della linea d'attacco per capire da dove partono tutti quanti i sack che prende Cutler, guardate il fatto che non c'è una minima traccia di pass rush nella difesa, guardate tutto che volete, poi guardate Cutler che è una grossa parte il problema, ma purtroppo non è l'unica.
Perfetto, grazie Mauro. 2 partite andate. Terza partita, la bella vittoria dei Buffalo Bills per 23-17 sugli Atlanta Falcons ad Atlanta. 2 squadre che dopo questa partita sono con 3 vittorie e 1 sconfitta. Massimo, inizio con te perché tu sei esperto di kicker di un certo livello e volevo così iniziare, perché di solito si parla sempre quarterback, running back, ricevitori, con la prestazione di Auschka, il kicker dei Bills, 3 field goal messi a segno, di cui 2 oltre 50 yard, 55-56, che in una partita vinta di 6 punti hanno tutto il valore del mondo.
Sì, Auschka lo conosciamo già da tempo, da quando anche era nei Seahawks, ha sempre avuto un buon piede, ha già al suo attivo diversi field goal da oltre le 50 yard. Ieri ieri domenica ha deciso di strafare e dopo un field goal dalle 24 mi sembra, ne ha piazzati due da ben oltre 50 yard e anche con diciamo ancora molta aria sotto la palla, tra la palla e la traversa, insomma, quindi avrebbero potuto essere anche leggermente più lunghi. Ripeto, Auschka è un kicker che conosciamo bene già dai tempi di Seattle e quindi è un piede abbastanza sicuro, anche se in questo caso non darei tanto a lui il merito della vittoria, anche se, come dicevi appunto, alla fine la differenza dei punti sono quei 6 punti che sono arrivati, tra l'altro tutti e due nell'ultimo quarto a brevissimo tempo uno dall'altro, quindi è stato un 1-2 che effettivamente ha portato avanti i Bills e poi i Falcons non sono più riusciti a recuperare. Però diciamo che sono state anche altre cause, secondo me leggermente più importanti dalla parte di Atlanta, che sono state la pessima partita di Matt Ryan, soprattutto nel secondo tempo, anche se ha un sacco di scusanti, vedendo praticamente cadere come soldati al fronte, diciamo così, tutti i suoi ricevitori principali. Quindi diciamo che si è trovato a giocare un secondo tempo quando magari la partita si metteva un po' male, si è trovato a dover magari recuperare senza più avere le armi che aveva a disposizione, quindi invece di essere la solita macchina da yard e macchina da touchdown che eravamo abituati a vedere anche l'altro anno, si è un po' trasformata in macchina da turnover e quindi ha dato un po' una grande mano ai Bills per portare a casa questa partita.
Mauro, i Bills alla fine vincono la partita, vanno 3-1 in testa nella division, facendo quello che diciamo magari più ci si aspetta da una squadra come quella di Buffalo. Quarterback che non deve fare stupidate, Taylor solo 20 passaggi tentati, 12 completi, un running game che cerca di rendere produttivo il gioco su terra con la famosa media superiore a 3,3 e McCoy e Tolbert l'hanno fatto, e soprattutto una super difesa al netto degli infortuni dei ricevitori di Falcons di cui parlava Massimo. Credo che questo connubio possa portare ancora maggiori soddisfazioni ai Bills, o probabilmente hanno raggiunto il massimo della loro prestazione?
Beh, io invito tutti a riflettere sulla frase "i Bills sono in testa alla division", perché parliamo delle AFC East e già questa è una notizia. Poi i Bills sono al massimo che si possa arrivare? Sì, sono in testa alla division, sono al massimo che ragionalmente si possa sperare. Tutto il resto che verrà, giriamola quanto vogliamo, ma dipenderà comunque dai Patriots se riusciranno loro ad invertire la loro stagione, perché se ce la faranno non c'è storia. Però i Bills, io devo dire che non dico che sono affascinato, però è una squadra che in questo momento sta stupendo un po' tutti. C'è un'intensità nel modo in cui giocano questi ragazzi che mi fa pensare che anche Sean McDermott, come vediamo per certi versi anche Sean McVay a Los Angeles, come abbiamo visto l'anno scorso a Adam Gase, come stiamo vedendo parzialmente Kyle Shanahan a San Francisco, che c'è probabilmente una generazione di nuovi coach, di nuovi capoallenatori giovani che stanno dimostrando di valere, di avere veramente qualcosa da dire. L'intensità con la quale gioca la difesa dei Bills, che pure già era una squadra che comunque sotto Ryan era abbastanza pressante in fase difensiva, c'era una squadra che comunque
con la quale non era facile giocare contro, ma l'intensità che stanno mettendo in queste prime partite con McDermott, che è un altro coach dell'impronta difensiva perché era il defensive coordinator a Carolina, è una cosa meravigliosa ed è veramente bello vederli giocare. Con una cosa del genere, come hai detto te, alla fine basta fare il compitino. E quando a fare il compitino c'è gente come Tyrod Taylor, che comunque il compitino lo sa fare e anche qualcosa di più, perché le palle profonde ad esempio le sa lanciare, c'è LeSean McCoy che non sarà più ventenne ma insomma sa fare anche lui, cioè, quando c'è qualcun altro allora possono venire fuori delle cose interessanti, il resto dipende da New England.
Perfetto, grazie, grazie Mauro. Innanzitutto un'alternanza in studio. Ci saluta Marco Santini, che in altre faccende ha affaccendato. Ciao Marco, se sei ancora collegato.
Sì, ciao, scusate, sarà per giovedì probabilmente.
Perfetto.
Per la parte divertente, vi lascio a voi questi da fuochi d'artificio.
Ok, grazie Marco. E salutiamo l'arrivo, come sempre in corsa, di rincorsa, di Zoe Lorenzino.
Ciao a tutti.
Ok Andrea, c'è, perfetto. Ok Andrea, siamo solo tre partite in cascina, quindi c'è ancora tanto da parlare. Andiamo avanti. Carolina Panthers vanno a nord, al freddo, al gelo del New England, vanno a giocare contro i New England Patriots, vincono 33-30 con un field goal allo scadere di Garo, messo proprio in mezzo ai pali. Difesa dei Patriots praticamente ultima in quasi tutte le statistiche dell'NFL. Dario, insomma, questi Patriots, se non riescono a risolvere un problema difensivo, sarà molto dura per loro poter ambire in alto.
Sì, sarà durissima, perché io a metà della partita ho twittato: se ci fosse Tom Brady a giocare con Carolina, sta partita finiva 60-30. Ma credo che sia la verità, cioè Cam Newton ha giocato bene, ma poteva giocare meglio, cioè poteva fare 6 touchdown. New England ha delle...
Scusami Dario, 22 su 29, non ha praticamente sbagliato nulla, no?
Sì, 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 assolutamente, infatti era proprio quella l'intenzione, sottolineare...
Anzi, scusami Dario, 23 su 29 perché uno è stato l'intercetto, quindi a qualcuno è andato quel pallone, ecco.
Sì, 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 Cam Newton ha, ad esempio, nel terzo quarto, credo, a un certo punto, c'era un uomo solo in end zone, lui invece l'ha tirata a 20 yard prima a un altro che era comunque solo e che è stato fermato, credo, sulla linea delle 20. E questo simboleggia quanto Carolina avesse avuto altro personale, avrebbe potuto fare tranquillamente 60 punti. Qui in realtà la stagione dei Patriots, insomma, vive attorno a quella seconda settimana contro i Saints in cui sono arrivati arrabbiati e hanno stravinto, ma il resto della stagione di New England è Brady che tenta di tenerli a galla e non c'è altro modo di interpretarla. Poi ovviamente quando vedono lui che tenta di ritenerli in partita, un po' tutti si sbattono un po' di più, anche la difesa sale leggermente di decisione verso la fine delle partite quando vede che manca solo un touchdown per raggiungere gli avversari, come è successo anche domenica contro Carolina. Ma insomma, se questo è un ritratto di una squadra che punta al Super Bowl, mi sembra alquanto pieno di buche.
E invece Andrea, così introduciamo subito Andrea, l'ha citato Dario, un Newton che non è certo magari ai livelli di 2 anni fa, ma partita dopo partita sta ritrovando una condizione accettabile, possiamo usare questo termine, e con l'aiuto di un Jonathan Stewart che lo sta aiutando a portare avanti la carretta, e forse possiamo dire, possiamo permetterci di dire, con invece poco, un contributo magari inferiore a quello che si aspettava di McCaffrey nel running game. È vero che non è mai stato il numero uno davanti uno come Stewart che il pallone li porta, però insomma diciamo che non sta risplendendo come magari il suo esordio ci faceva intravedere.
Allora partiamo da Cam Newton e diciamo immediatamente che secondo me la svolta per lui nella stagione è stata entrare a fare riscaldamento con le Timberland o i Timberland, come la VAR o il VAR. Non so se l'avete visto, però all'inizio del riscaldamento Cam Newton è entrato con le Timberland, appunto, e questo sembra avergli dato confidenza. Scherzi a parte, sì, Joe, condivido con te, sicuramente è cresciuto anche rispetto alla prima giornata dove, vabbè, l'avevo seguita perché avevano giocato contro i nostri 49ers. Per quanto riguarda, e quindi non è quello di due anni fa, però sicuramente è una versione migliorata, per esempio, di quello dell'anno scorso. Per quanto riguarda il running game, su McCaffrey secondo me avete fatto dei discorsi giusti nelle prime puntate, ovvero è comunque un rookie e quindi le prestazioni sono altalenanti, sicuramente lo vedremo in alcune partite inarrestabili con numeri fuori dal normale, anche perché poi lui torna ai calci e tutto il resto. Può capitare che contribuisca di meno. Secondo me è importante che Carolina sfrutti, e lo sta sfruttando comunque, il giocatore anche quando esce nel backfield per andare a ricevere qualche pallone, perché comunque McCaffrey è un giocatore elettrizzante, può fare veramente tutto con la palla in mano, e se Carolina riuscirà a sfruttarlo a pieno, sicuramente la offense in generale ne potrà giovare.
Perfetto, se qualcuno altro da aggiungere possiamo spostarci su un'altra partita. Una cosa volevo citare, tornando all'inizio: Mike Glennon è il quarterback che ha giocato fino adesso in questa stagione NFL che ha la percentuale più bassa di palloni lanciati oltre le, ve lo dico subito, oltre le 15 yard. Soltanto il 9% dei passaggi di Glennon sono stati passaggi oltre le 15 yard. Credo che una statistica del genere dica veramente veramente tanto, contro il 29% del primo in classifica che è Case Keenum, giusto per dire, e il 28% di Sam Bradford che è il secondo, per far capire come l'attacco dei Vikings, di cui parleremo a breve, è molto stretch, come si suol dire. Perfetto, andiamo avanti. Adesso dobbiamo parlare di un giocatore che noi abbiamo difeso dalla prima puntata. Scusate il disturbo, ci tengo a sottolinearlo. I Cincinnati Bengals vanno a giocare contro i Cleveland Browns, vincono 31-7, e Andy Dalton 25 su 30, 286 yard, 4 touchdown. Noi l'abbiamo detto dall'inizio che Andy Dalton è la vera stella di questa squadra, giusto Mauro?
A me sembra che lo hai detto tu, perché ce l'hai al fantasy poi, tra l'altro.
Non ce l'avevo, l'ho avuto i primi due anni quando ero ancora un giocatore di football.
Ah, e adesso invece?
Adesso ormai non c'è nessuno, è in una lega in cui ci sono 30 QB su 32 draftati, fatti due conti.
È League on his own. Io sono uno di quelli che ha sempre pensato che Dalton non fosse da buttare, però ci sta così che nella vita di un quarterback ci sono i momenti in cui sei spento, non succede nulla, non va dritta una, non ti saccano da tutte le parti, e le cose non succedono, si perdono le partite e si innesca un po' una spirale. E poi basta un qualcosa e si inverte il giro e la ruota ritorna nel verso giusto. Spero per Dalton e per i Cincinnati Bengals che questo possa essere il momento, perché continuo a considerarla una squadra che non merita l'ultimo posto, anche se nei ranking prestagionali l'avevamo messa in fondo, perché poi noi avevamo questa speranza ancora tuttora non riposta del risveglio di Cleveland, però insomma alla fine la battaglia dell'Ohio è andata così, una doveva vincere e ha vinto Cincinnati con merito, e ripeto, ridando nuova speranza ai tifosi. Dalton ha giocato bene, non mi ricordo se eravamo noi che dicevamo o erano i commentatori che avevamo paura di vedere completamente sprecato il talento di AJ Green.
No, diciamo noi, perché siamo gente intelligente.
Esatto. Forse non tutte le speranze sono svanite, forse c'è ancora vita in fondo al tunnel per Cincinnati. Certo che con Cleveland ci giocherà un'altra volta sola, quindi attendiamola a riprove più probanti.
Massimo, abbiamo un rookie che, ahimè, ha patito l'onta, tra virgolette, della sostituzione, perché Kaiser viene sostituito nel terzo quarto, mi pare, da Hogan dopo una prestazione veramente di basso livello, 16 su 34, 118 yard, un intercetto, quindi una media addirittura di 10 yard a completo, e come si usa fare anche spesso negli Stati Uniti per valutare anche qua la profondità di un quarterback, stiamo parlando di qualcosa come neanche 5 yard a tentativo di passaggio.
Sì, Kaiser ha avuto o sta avendo un percorso esattamente opposto rispetto a quello che ha avuto Dalton, no? Dalton ha cominciato in maniera veramente terribile e adesso pare, insomma, per questa partita, sembra, vediamo poi come andrà, sembra che si stia riprendendo, stia tornando un po' ai suoi livelli un po' più abituali, ecco. Kaiser invece ha iniziato bene nelle prime due giornate, la settimana scorsa è andato così e questa settimana, come hai detto tu, è addirittura stato sostituito. L'impressione è che abbia bisogno di fermarsi per un paio di partite.
Proprio, diciamo, pulire la testa, come si suol dire.
Secondo me fermarsi un paio di partite, sedimentare quello che ha imparato in queste quattro partite, rimettersi in marcia e magari rientrare come titolare nella seconda parte della stagione con la testa più libera, con un po' di ripetizioni in più in allenamento, ulteriori ripetizioni in allenamento. Perché da quello che si è visto nelle prime giornate il giocatore c'è, sicuramente non è quello che abbiamo visto domenica ha avuto la sua giornata no ed è stato giustamente sostituito, ma secondo me
dici che è utile anche un gesto del genere, ecco, non è,
sì,
non deve essere visto solo come demoralizzante, ecco.
No, secondo me, sai, come quando una volta succedeva che il calciatore non riusciva a fare gol e allora lo mettevano a tirare la palla contro il muro, no? Lui ha bisogno di tornare un attimo indietro, rimettersi un po' in quadro e ripresentarsi, diciamo così, rigenerato, secondo me.
Veloce Dario, sembra che la battaglia per il primo posto nella graduatoria dell'anime per i Bengals sia stata definita, anche perché Joe Mixon, il rookie da Oklahoma, domenica ha portato palla 17 volte rispetto alle 6 di Hill e alle 3 di Bernard, però 17 portate per 29 yards, addirittura 16 portate per 19 yards, e togliamo la corsa più lunga.
Sì, ho davanti anch'io il box score di Cincinnati. Io sinceramente credevo che Joe Mixon fosse il miglior running back di questa classe al draft. Ovviamente sono passate poche giornate, quindi aspettiamo che produca di più contro altre squadre e aspettiamo. Per quanto riguarda Dalton, ho appena retweetato il tweet di Pro Football Focus che dice che Week 4 è stato il miglior quarterback della giornata. Insomma, come dicevate voi prima, aspettiamo che lo rifaccia contro altri avversari. Per quanto riguarda i Browns, io sono il primo ammiratore di quello che stanno facendo in queste ultime due stagioni da un punto di vista societario e, diciamo, organizzativo, però evidentemente non sta pagando nessun dividendo per il momento. Io spero sempre che la pazienza abbia la meglio sull'istintività che direbbe di provare un'altra strada.
Perfetto, grazie Dario. Andiamo adesso ad una partita dall'altissimo punteggio. I Detroit Lions vanno a giocare contro i Minnesota Vikings, vincono 14-7, quindi Detroit 3-1, Minnesota 2-2, e rimaniamo con i running back rookie. Cook sarà fuori per tutta la stagione per essersi rotto i legamenti, è il 36esimo giocatore infortunato per ACL, quindi per il legamento collaterale, dalla prima partita di pre-season, e comincia a essere inquietante questo problema. Quello di Cook addirittura un infortunio non da contatto. Andrea Ghezzi.
Ok, ci sono, scusate, ho riattivato il microfono. Sì, prima di tutto che sfiga, nel senso che sarò a vedere il Minnesota Vikings.
Non dirlo al mio fantasy, non dirlo.
Ecco, sarò
a vedere. Ma non dirlo neanche ai tifosi dei Vikings.
Ma che me frega, ma il mio fantasy ero 3-0, sono 3-1, va bene, grazie, dai.
No, quindi questa è la considerazione che va fatta, e tra l'altro continua il momento poco fortunato per quanto riguarda gli infortuni di Minnesota, che l'anno scorso ha perso Teddy Bridgewater, Bradford in queste giornate c'è stato o non c'è stato, Delvin Cook stava producendo tanto e bene fin da subito, è arrivata questa ulteriore tegola, il che fa sì che per Minnesota non so quali siano le prospettive future, sinceramente c'è poco da dire. Per quanto riguarda Detroit, dopo la partita di settimana scorsa persa in quel modo abbastanza su Michelini, potete chiederglielo, tanto oggi c'è, li aveva pronosticati come una delle sorprese della stagione, e in effetti Stafford e compagnia si stanno ben comportando.
Io e Giovanni anche.
Grazie.
Cesare, quel che dice.
Grazie mille. E grazie a te. Dario, invece, stando sempre nel settore running back e parlando di ex rookie, abbiamo finalmente una partita consistente di Amer Abdullah, il running back dei Lions da Nebraska, terza stagione, e dopo la prima stagione in cui aveva sembrato di poter spaccare il mondo, la seconda, quella dell'anno scorso, in cui tanti dubbi, adesso sembra aver trovato la sua dimensione.
Sì, esattamente, lo dicevamo scorsa settimana in Adol Magazine Facebook Live, questo giocatore gli va alzata la percentuale di snap che prende, perché la sua alternativa in realtà più imponente è Theo Riddick, che però ha solo un paio di giochi molto efficaci, come la ricezione davanti al centro, diciamo in zona centrale, e un altro paio di utilizzi, mentre Amir Abdullah a mio parere è molto più duttile, quindi può dare molta più imprevedibilità a questo attacco, che non ne ha tantissimo bisogno, ma che contro difese buone come quella di Minnesota non riesce a produrre quanto dovrebbe. Detto questo, a me dei Lions, sin dalla prima partita che, pur essendo stata giocata sottotono contro gli Arizona Cardinals in casa, in un clima veramente, diciamo, molto molto sonnolento, pur essendo una partita particolare, lì mi aveva molto colpito la difesa di Detroit, credo che sia un'ottima sorpresa. Ad esempio, domenica contro Minnesota, Anthony Zett l'ha fatto una partita incredibile con due sack, eccetera, un fumble recuperato. Mi aggiungo a te perché insomma l'infortunio di Cook, metà della mia Lega Fantasy ha dovuto piangere perché stavano tentando di scambiarselo in tutti i modi, e comunque è andato via un giocatore che insomma non era mica male. Spero veramente che possa riprendersi come fece Adrian Peterson qualche anno fa, dopo lo stesso tipo di infortunio con la maglia dei Vikings.
E lo superiamo solo vivendo. Due domande veloci, una a Mauro e una a Massimo, giusto per chiudere l'argomento. Quella a Mauro è, sempre tornando su Cook, citavo prima una statistica che dice 36 infortuni per problemi ai legamenti. Credo che questo possa essere considerato in generale un problema per la NFL, di cui ovviamente non abbiamo noi né risposte né soluzioni, però comincia a essere un numero importante, 36 infortuni in, contiamo, 8 partite, contando anche la pre-season.
Sì, dipende da cosa vuol dire un problema per la NFL, nel senso che per la Lega, così come entità astratta, sì, è un problema, perché l'incidenza degli infortuni alta toglie lo spettacolo, toglie le stelle, eccetera eccetera. Per quanto riguarda se l'NFL sono il circolo dei 32 proprietari, probabilmente a loro se gli sposta più di tanto. Io credo che la mentalità diffusa sia quella che i giocatori sono assolutamente sostituibili, e quindi morto un papa se ne fa un altro. Per quanto riguarda, se uno vuole guardare l'idea del gioco nella sua globalità, sì, è un problema. L'incidenza degli infortuni è altissima, sta diventando sempre più alta,
E come dicevi te, però, non è che che ci siano delle soluzioni fattibili, adottabili, cioè è l'essenza stessa del gioco, è la sua, tra virgolette, brutalità, la sua violenza, il suo elevato rischio di infortuni. Lo sappiamo benissimo che la carriera media di un running back è cortissima rispetto a qualsiasi altro sportivo, per cui è una cosa alla quale è difficile trovare un rimedio, una soluzione. Però è anche vero che dicevamo anni fa che era difficile trovare un rimedio, una soluzione anche ai problemi di concussion, di la violenza del gioco, eccetera, e comunque l'NFL ci sta provando. Non vedo come, ma magari un giorno inizieranno a pensare anche a questo.
Massimo,
intanto, scusami, intanto il buon Dario ha aggiornato il conteggio, sono già 37.
Sì, essendo stato vittima dell'infortunio all'ACL per ben due volte, seguo questo account Twitter che tiene il conto. Insomma, siamo a 37 con il linebacker dei Cardinals, Marcus Golden. È vero quello che dicevate, non ci sono molti modi di prevenire cose del genere. Io credo che i carichi di allenamento vadano forse strutturati meglio, però insomma, senza essere un esperto degli allenamenti in NFL, insomma, non credo di poter essere in grado di fornire una risposta così complicata.
Ma sei anche tu nel conteggio dei 37? Cioè sei compreso?
No, purtroppo non hai giocato in NFL. Qualora l'avessi fatto, sarei sicuramente nel conteggio.
Perfetto. Siamo a metà del tempo che ci avevamo previsti nella nostra durata, non siamo proprio a metà delle partite, quindi dobbiamo accelerare. Sprint. I Jacksonville Jaguar, dopo la bellissima vittoria settimana scorsa a Londra, vanno a giocare a Jets contro il New York e perdono 23-20. 2-2 i Jaguars e 2-2 i Jets, vittoria in overtime ovviamente, e con una prestazione direi degna di nota di quello che secondo me Mauro si candida ad essere il nostro nuovo idolo, che è Blake Bortles. 15 su 35 per lui. Massimo Foglio, New York Jets 2-2.
New York Jets 2-2, chi l'avrebbe detto?
Lui no, adesso qua no.
I Patriots neanche, secondo me.
Posso dire una cosa? Non sì. Sanno neanche tancare. Neanche quello. Ragazzi, cioè, c'erano tifosi con le maglie di Sam Darnold già stampate sugli spalti e poi vinci. Non lo so, con i Bills stanno facendo a gara a chi parte per perdere e poi è 2-2 dopo quattro partite. Così, basta, era l'unica considerazione che volevo fare sulla partita.
Sì, quindi, diciamo che...
Massimo, si continua.
No, diciamo che la differenza secondo me in questa partita l'hanno fatta i due quarterback. Dopo la partita di Londra aspettavamo al varco Bortles per... Mi ricordo le parole di Mauro che furono la settimana scorsa, rifallo. E adesso rifallo e allora ti terremo in considerazione. E lui l'ha rifatto.
Ha rifatto,
cioè,
esatto.
è tornato quello che era prima, anzi peggio magari ancora, perché ha veramente giocato una partita orrenda, non solo dal punto di vista... diciamo del gioco, nel senso delle scelte dei ricevitori o nelle scelte dei passaggi da effettuare, ma proprio anche nella tecnica. Io non so se ho visto soltanto gli highlights, non ho visto la partita, però io negli highlights ho visto quelle che vengono comunemente chiamate anatre ferite volare da una parte all'altra del campo, mentre invece dall'altra parte un altro vecchio marpione come Josh McCown, che più volte è stato responsabile della sconfitta delle sue squadre, questa volta ha fatto il minimo indispensabile per non perdere. Non ha fatto chissà che cosa, ha avuto due turnover, ma diciamo che non hanno influito alla fine sul risultato. Ha gestito la partita e ha fatto il minimo per non perderla, che nel caso dei Jets è già tanto.
Dario, per chiudere l'analisi di questa partita, anche perché non è che ci sia poi così dato analizzare, la partita che è stata vinta da Cender Catanzaro con un free goal da 41 yard in overtime, ma Bilal Powell 163 yard su corsa, una quantità di yard incredibile, togliendo anche la corsa da 75 siamo a 20 corse e 100 yard, siamo sempre a poco di 100 yard, siamo sempre comunque a 5 yard a portata, contro la difesa che contro i Ravens era sembrata ermetica.
Sì, abbastanza strana la corsa di Bilal Powell, quella da 75 yard che dicevi poc'anzi, poi per il resto ha giocato bene. Bilal Powell era etichettato come un classico tira dritto, diciamo, cioè giocatore che non ha molto cambio di direzione, eccetera. La realtà è che nelle ultime settimane sta assumendo un ruolo molto, molto migliore. I Jets, per come sono stati pensati, hanno proprio bisogno di questo, di un running back che tenga il cronometro dalla loro parte. Infatti più o meno hanno giocato tanto quanto i Jacksonville Jaguars. Se poi accoppi questo alla scarsa produttività dei Jaguars lontano da Londra, credo che i Jets qualche partita la stanno vincendo, e boh, forse con anche un minimo di merito.
Bene, posso dire due cose, sì, rapidissime. La prima è, dopo la partita contro Miami, i Jets si sono trovati nello spogliatoio e il discorso di fine partita è stato: si può fare, e da lì hanno preso coraggio, hanno capito di poter fare qualcosa di più che non del semplice tancare. La seconda, i Jaguars con un Bortles da decente in su si è visto che possono asfaltare altre squadre. I Jaguars con un Bortles dal decente in giù si è visto che perdono con i Jets, quindi è facile capire quale sia l'ago della bilancia per questa squadra.
Fournette, chiaro, no?
Fournette è, in questo momento Fournette è il fulcro dell'attacco, cioè è assolutamente il punto focale dell'attacco di Jacksonville. Cioè non
4 per 59, 4 corsi, 59 yard. Va bene, ok, dai, andiamo. Dai, Massimo Foglio.
Aspetta, che ti interrompo subito. Allora, se parti da Massimo Foglio, che ti saluto io, Lorenzino e Zoe, salutiamo dalla umidissima Bergamo, perché è impossibile stare in giro questa sera, e quindi rientro a casa e vi devo salutare.
Ciao, un abbraccio, grazie Andrea. Ciao.
Buona continuazione, grazie a tutti.
Ciao Lorenzino. Allora, dai,
Massimo Foglio,
dai, non ti dico neanche nulla, dimmi tutto te.
Te
lo meriti, tema libero. Ho letto il tuo articolo su Adol Magazine, e quindi ho capito molto di come è andata la partita, che di cui avevo seguito esclusivamente i riflessi filmati, essendo londinese, non avendo a disposizione la possibilità di guardare con più calma, quindi ho capito com'è andata, però tema libero.
Abbiamo fatto soltanto commenti sulla divisa alla fine a Londra.
No, sul casco della divisa, più che sul
casco della divisa.
Comunque, no, ma il casco è molto bello, il resto della divisa, della divisa,
no,
che
no,
ma sì, bianca, è bello, con la divisa bianca è bello, con quella
schifezza di blu. Ma io sono d'accordo con Massimo,
Io no, allora qui comando io, quindi è voluto. 35-30 per i Rams in trasferta a Dallas, con una prestazione di Todd Gurley, 23 corse, 121 yard e 94 yard su ricezione, più un stratosferico 7-7 di Zerline ai field goal. Massimo, guarda, lasciamo parlare solo te di questa partita, quindi ti diamo anche i 30 secondi, ti cediamo.
Anche i 30 secondi.
I 30 secondi degli altri te li puoi prendere te, perché una vittoria del genere merita di essere raccontata.
Ma guarda, io parto da quello che avevo detto esattamente 12 mesi fa.
Io non quando, me lo ricordo, mi fido.
Quando dopo la quarta giornata i Rams erano 3-1, se vi ricordate, e io definii quel 3-1 dei Rams the great NFL swindle, la grande truffa dell'NFL, e in effetti poi i Rams finirono 4-12. Questo 3-1 di quest'anno invece è totalmente differente. C'è una squadra, c'è un attacco, la difesa sta avendo qualche problema, ma si spera che arrivi, ma soprattutto i Rams sono tornati dopo penso di poter dire più di dieci anni, sono tornati a essere una squadra gradevole da vedere giocare, non che non perché vincono, ma perché giocano tutte le partite fino alla fine, si giocano tutte le partite fino alla fine. Quindi diciamo che probabilmente, spero di non mettere il carro davanti ai buoi troppo presto, finalmente abbiamo trovato un head coach che ha diciamo, portato la mentalità giusta nella squadra. È stato rivoluzionato un po' l'attacco, sono state date delle armi a Goff come ricevitori, soprattutto è stata migliorata la linea d'attacco, che aveva un gran bisogno di essere migliorata, soprattutto nella posizione di tackle, dove finalmente c'è un giocatore come Whitworth che dà garanzie, e infatti in 4 partite mi sembra che Goff abbia preso meno di un sack a partita e sia stato toccato pochissime volte, e finalmente si vede un attacco che riesce a correre e lanciare senza problemi e riesce a tenere in mano la partita. Quindi anche quella di domenica con Dallas, come ho scritto, il punteggio poteva essere anche più rotondo, perché
7 field goals da un lato sono cosa buona, perché vuol dire che il kicker è in palla, da un altro punto di vista vuol dire che ci sono 7 drive interrotti prima del dovuto.
Esatto, sono 7 drive interrotti prima del dovuto, e interrotti spesso alcuni per effettivamente delle ottime giocate della difesa di Dallas, altri invece per qualche errore ancora un po' così da parte di Goff, magari non si sono capiti con il ricevitore o cose di questo genere, o comunque ha sbagliato qualche lancio, l'ha mandato un po' fuori bersaglio, per cui veramente si sarebbero potuti segnare di nuovo 40 punti anche in questa partita.
Bene.
Cosa dire, adesso arrivano le partite
la prossima contro chi giocate,
contro Seattle.
Chi gioca di Revers, certo, ma
Seattle. Insomma, e quindi sarà già un bel banco di prova, perché comunque non credo tanto a questi Seattle un po' così in tono minore, che sono visti remissivi, che si sono visti in queste 4 partite iniziali.
Vedremo. Massimo, non una bella Seattle in casa o a Seattle?
Seattle in casa, mi sembra.
Ma in casa di chi?
Di Seattle.
Non so, in casa di qualcuno che ha spazio per ospitare almeno 100 persone.
Un soggiorno ampio.
Esatto. Quindi
è un gran giardino.
Al Coliseum. Grazie Massimo. Mauro, per chiudere l'analisi di questa partita, butto lì un'analisi da fine giornalista, ma il problema di Dallas, oltre alla bravura degli avversari, non sta diventando troppo psicologico, perché alla fine la squadra è quella. Voglio dire, la linea d'attacco che tutti l'anno scorso hanno citato è qualcosa ha perso a causa di infortuni, mercato e resto, però non è che c'è qualcos'altro dietro.
Secondo me il problema è essenzialmente psicologico, cioè secondo me l'idea che mi sto facendo è, che sarà ovviamente sbagliata come tutte le idee che mi faccio io, tipo i Dolphins sono forti, cioè idee così, l'idea che mi sto facendo è che Dallas stia pagando il fatto che rispetto all'anno scorso, quest'anno sono tutti quanti che li aspettano. Cioè, l'anno scorso Elliott era rookie, bravo sì, però rookie. Prescott era rookie, è saltato fuori dal nulla, per cui i Cowboys si sono trovati una squadra forte, ma più o meno non se l'aspettava nessuno. Quest'anno i Cowboys si sono partiti convinti di essere una squadra forte, sapendo di essere forti, sapendo di essere i favoriti per vincere la division, eccetera, eccetera. E tutte queste cose, probabilmente a livello psicologico, pesano, perché un conto è partire da underdog, un conto è partire da favoriti. C'è tutto un lavoro psicologico di gestione della squadra in circostanze diverse che va fatto. Ma con questo cosa voglio dire? Che è colpa di Jason Garrett?
No,
non l'ho detto.
non l'ho detto, ma non è completamente esente da colpe.
Beh, visto il ruolo assolutamente no, anche se credo che non sia facile gestire certe situazioni, soprattutto quelle off field.
No, non è, no, è vero, non è facile. Io devo dire che non sono mai stato innamoratissimo di Jason Garrett come head coach, però non è neanche l'ultimo o il peggiore che si può trovare in giro. Però probabilmente se la teoria del problema psicologico è vera, allora sì, il problema più grosso ce l'ha in mano lui.
Perfetto, grazie Mauro. Cambiamo, siamo a metà, dobbiamo accelerare. Dario, visto che hai fatto un bellissimo live di 30 minuti sulla vittoria allo scadere degli Houston Texans sui Tennessee Titans 57-14, Tennessee 2-2, Houston 2-2, prestazione mostruosa di Deshaun Watson, rookie quarterback che davvero ha fatto vedere i sorci verdi alla difesa di Tennessee, e un Mariota veramente sottotono infortunato. Due minuti per te e poi passiamo alla partita successiva.
Sì, è stata una partita, come dice il punteggio, a senso unico sin dalle primissime battute. Di certo la cosa che ho più evidenziato durante la diretta è che i Titans sono andati lì molto molto poco motivati. Questo si è visto sin dalle prime battute. Un simbolo è Mariota, che fa lo stesso intercetto per due volte quasi consecutive in modo abbastanza inspiegabile anche per me, e niente, quindi diciamo che le due squadre non perdono tanto di quello che pensavamo di loro prima del calcio d'inizio, perché sinceramente Tennessee non è valutabile su una prestazione del genere se non da un punto di vista mentale, cioè è mancata proprio quello. Da parte di Houston, Deshaun Watson ha giocato come sa e probabilmente dovrebbe bastare per arrivare, se non per vincere la division, per arrivarci molto vicino. Io credo che queste due squadre saranno quelle che si batteranno per un posto ai playoff in AFC South, tranne miracoli di luck. Per quanto riguarda la partita in sé, a me è piaciuto sia Fuller al ritorno dall'infortunio alla clavicola che Lamar Miller, che insomma ha fatto una prestazione tipo l'anno scorso. Non è detto che riesca a replicarla nelle prossime settimane, e a quel punto comunque si sono draftati Dante Foreman, che è comunque un ottimo giocatore, credo che prima o poi prenderà il posto al più esperto collega.
Domanda veloce per dare, poi chiudiamo. Mariota gioca settimana prossima o l'infortunio
Mariota
al braccio?
Mariota gioca abbastanza, quasi sicuramente giocherà. Io ho letto che è giorno a giorno, cioè day to day, quindi dovrebbe giocare. Secondo me l'ha tenuto fuori appunto perché la partita era fuori portata già all'inizio del terzo quarto. Quindi
il cambio è stato nel secondo tempo, giusto?
Sì, è stato nel secondo tempo, ma molti, come ho detto anche durante la diretta, imputano il problema alla gamba, al secondo touchdown corso da Mariota, nel quale potrebbe essersi leggermente contuso alla coscia. Credo che Mariota giocherà da qui in poi, e probabilmente abbiamo visto il peggio di lui questa settimana. Lui a volte sbaglia perché tenta sempre di andare sul profondo. Io credo che stia anche egli esplorando quello che riesce a fare, che non abbia una grande idea di delle sue potenzialità in tutto e per tutto. D'altronde però i Titans non possono aspettare che raggiunga il massimo potenziale. Direi che anche con un Mariota al 70% possono tranquillamente impensierire
vincere la prossima contro Dolphins.
Questa probabilmente serve anche, basterebbe anche, da quello che mi dite, il fratello minore di Mariota,
famoso Gino, diciamo, Mariota.
quello vero basta e avanza, da quanto mi dite.
Grazie Dario. Allora ci spostiamo, andiamo sulla costa est. Il Pittsburgh Steelers battono in trasferta per 26-9 i Baltimore Ravens. Pittsburgh 3-1, Baltimore 2-2. Mauro, credo che tutto il mondo, tra virgolette, stia prendendo in giro Flacco, perché le sue prestazioni ormai sono sotto davvero, non dico la solita sufficienza, molto molto più basso, 31 su 49, 235 yard, un touchdown e due intercetti, che fa il paio, la prestazione che fa il paio con quella di Londra, in cui addirittura il giocatore è stato tolto per disperazione dal campo.
Ecco, io non vorrei che una squadra, che il fatto che una squadra dopo essere stata umiliata a Londra torna a casa e perde sia un viatico per i Dolphins, come abbiamo appena detto con Dario riguardo a Tennessee. Però sì, cioè Baltimore è una squadra che in attacco ha dei problemi anche pesanti, perché non, cioè, non si spiega altrimenti. Abbiamo fatto prima il discorso del fatto che una difesa, quando hai una difesa forte, parlando di Buffalo, quando hai una bella difesa forte, poi può bastare anche qualcuno che fa il compitino per portare a casa le partite. A Baltimore la difesa forte è un po' una tradizione, una specialità della casa, e anche questa volta sono riusciti a ricostruire un reparto assolutamente all'altezza della tradizione dei Ravens. Il problema è che dall'altro lato non se ne esce, e quando dall'altro lato non se ne esce, gran parte dei problemi, come sempre, è del quarterback. Hai sottolineato te le cifre di Flacco, sono cifre che non, per un giocatore che comunque ha fatto vedere cose molto migliori di queste, a partire dal Super Bowl portato a casa, ma insomma anche in tutto il resto della sua carriera, ha sempre dimostrato di essere un signor quarterback, di sicuro comunque magari non elite, però comunque un signor giocatore. Da un po' di tempo questa parte non rende più come dovrebbe. Non è che abbia un supporting cast proprio così scarso, perché cioè, a livello di ricevitori, cioè, gli hanno messo a disposizione Mike Wallace, Jeremy Maclin, cioè non sono non è gente che non sa giocare. Magari ci potrebbe essere qualche qualcosina da rivedere come running back, perché sia West che Allen non è che sono che stanno spaccando il mondo. Però voglio dire, da lì a non trovare il bandolo della matassa con l'attacco ce ne vuole. E poi succede che perdi partite contro Pittsburgh, che anche lì è una squadra che insomma in attacco sta facendo più fatica di quanto ne faceva gli altri anni, e più fatica di quanto magari era lecito aspettarsi a inizio stagione, in cui avevamo detto ma quest'anno è tornato anche Martavis Bryant, cioè Roethlisberger fa pipì, papum. Invece non è proprio così.
Massimo, per quanto riguarda gli Steelers, diciamo che sono due le belle notizie: una è la vittoria, ovviamente, l'altra sono le quasi 200 yard tra corse, 145, e passaggi sopra le quasi 50, sopra le 40, insomma quasi 200 yard portati a casa da Le'Veon Bell, che sappiamo è un giocatore imprescindibile non solo per la sua forza ovviamente, ma anche per poter permettere a Roethlisberger di avere maggiore tranquillità.
Sì, diciamo che finalmente abbiamo visto qualche numero da parte di Le'Veon Bell, che nelle prime tre giornate mi era sembrato un po', come dire, un po' in ombra, ecco. Sicuramente una buona notizia, anche se in questa partita non si è visto tanto quello che hai detto, no? Cioè il fatto che Le'Veon Bell apre poi anche le possibilità per Roethlisberger, perché Roethlisberger ha fatto una partita un po' così, Bell gli ha cavato le castagne dal fuoco in diverse occasioni, tanto che anche Antonio Brown è stato praticamente tenuto a stecchetto, e questo è stato un po' non dico una sorpresa, ma è stato un piccolo problema per Pittsburgh. A parte poi che mi sembra che Antonio Brown fosse leggermente alterato sulla sideline,
ha tirato il coso del Gatorade, il contenitore del Gatorade, mi pare, roba del genere.
Sì, infatti, quindi probabilmente non era neanche nelle condizioni psicologiche migliori, perché sappiamo che quando un giocatore è un po' così fuori dai gangheri, solitamente non è una condizione che non aiuta, ecco. però sì, sicuramente è stata un'ottima notizia avere di nuovo Le'Veon Bell sui livelli a cui siamo abituati a vederlo.
Perfetto, grazie Massimo. Andiamo avanti. New York Giants vanno a sud a giocare contro i Tampa Bay Buccaneers, perdono 25-23 grazie a un ultimo drive di Tampa Bay che dice 5 su 5 per Jameis Winston e poi il field goal finale da 34 yard di Nick Folk che vale la vittoria. Dario, due domande ti faccio direttamente. Una, anche Winston sta tornando ad essere il quarterback che avevamo visto giocare bene l'anno scorso, ancora qualche imprecisione, però questa partita è davvero un segnale di discontinuità rispetto al passato, quindi questa prima domanda è Winston. E la seconda, così lascio tutto il campo sull'altra parte, ma è possibile che i New York Giants siano 0-4? Sì, lo so che è possibile, però consentimi la domanda.
Certo, allora partiamo da Winston. Winston è un giocatore che vive abbastanza di momenti. Il fatto che Tampa Bay abbia vinto le due partite in casa e si sia un po' lasciato andare fuori casa è anche simbolo di questo. Diciamo che Winston è statisticamente uno dei quarterback che negli ultimi 5 anni ha avuto più successo in NFL proprio in senso generale. Rimane un giocatore del quale non riesco a fidarmi, cioè non vedo come possa essere affidabilissimo. Diciamo che comunque rimane un gran bell'avere in confronto ad altro che abbiamo anche menzionato durante questa puntata. Per quanto riguarda i New York Giants è possibilissimo e ogni settimana che passa sempre più i tifosi dei Giants si lamentano di McAdoo, soprattutto per la gestione delle partite. Riguardo a questa partita non vedo come avessero potuto fare meglio, come avrebbero potuto fare meglio, visto che insomma sono rimasti in campo contro i Buccaneers fuori casa per tutta la partita, anche andando sotto a un certo punto e rimontando. A questo punto a me viene solamente da dire che qualche sconfitta evidentemente è partorita anche dalla situazione, dalla spirale in cui i Giants si trovano. Io sto guardando anche il grafico della probabilità di successo nella partita. I Giants potevano vincerla veramente per pochissimi minuti questa partita, cioè quando erano in vantaggio, ad esempio 17-16, dopo un inizio abbastanza in sordina che li ha visti subire due touchdown subito nel primo quarto.
Ma secondo te, continua
tutto.
Pure.
No, volevo no, tornare su Winston.
Secondo te, giusto per poi ti lascio chiudere su Winston e passiamo un'altra partita, ma questi Giants a fine stagione ci arrivano a 8 vittorie, che vuol dire fare 12-4 nel resto della stagione, fare 8-4 nel resto della stagione.
La vedo abbastanza dura perché credo che contro Rams, Broncos, Chiefs, Raiders, Oakland, eccetera, arriviamo facilmente a 5 sconfitte che sono del tutto giustificabili. Però se c'è una squadra in NFL che lo può fare, forse visti i protagonisti, sono proprio loro. Chiaramente non me la vedo arrivare a record del tipo 1-15 eccetera, quello mi stupirebbe moltissimo. Rimane il fatto che insomma la schedule è lì da essere guardata e non ha belle trasferte e sicuramente i playoff se li sognano. Se penseranno questa cosa anche loro probabilmente non riusciranno a vincere molte partite.
Perfetto, grazie Dario, continuiamo la nostra carrellata sulla quarta settimana di NFL, è il turno, quindi coinvolgo Massimo perché quando si parla di California Massimo è uno dei massimi esperti, i Los Angeles Chargers, e guardate che vi giuro, faccio ancora tanto di quella fatica a dire Los Angeles Chargers ospitano allo stadio di Carson, allo StubHub Stadium, i Philadelphia Eagles. Vince Philadelphia 26-24, 3-1 Philadelphia, 0-4 i Chargers. E Massimo, ti do come sempre due note per aiutarti a inquadrare la partita. Una, lo stadio non era tutto esaurito, 25.200 spettatori, vado a memoria, sui 27.000 possibili, quindi 2.000 spettatori in meno su 27.000 sono quasi il 10%, e l'abbiamo visto su un tweet che al un touchdown degli Eagles lo stadio sembrava in Pennsylvania e non in California, quindi questo è il primo problema di cui ti voglio chiedere un parere. La seconda cosa, finalmente LeGarrette Blount mostra tutte le sue doti, 136 yard su corsa più 20 su ricezione, insomma, voglio dire, se davvero ritorna a questi livelli Philadelphia secondo me può ambire a qualcosa di più che non una buona stagione regolare.
Ma allora, l'abbiamo detto prima, i Chargers sono l'unica squadra che anche quando gioca in casa gioca in trasferta, perché sono più i tifosi
avversari. Questo è un problema vero, adesso noi ci scherziamo, perché ci divertiamo, però cioè, ma è un, Massimo, è un problema. Sono stati abbandonati completamente dai loro tifosi, cioè proprio abbandonati.
Esatto, è un problema che io ho vissuto tra virgolette in prima persona, nel senso che negli ultimi 2-3 anni a St. Louis la situazione era identica, cioè a St. Louis metà del pubblico era sempre della squadra avversaria. Questo però per una squadra che si è appena spostata in una nuova città è chiaro indice che questo spostamento innanzitutto non è stato preso bene dai tifosi di San Diego. Ricordiamo che San Diego e Los Angeles non è che siano poi così lontane per gli standard americani, per cui se proprio volendo da San Diego a Los Angeles potrebbero tranquillamente andare a vedersi la partita. Soprattutto sono arrivati a Los Angeles con lo slogan Fight for LA, per contendere, diciamo, la tifoseria locale ai Rams, che tra l'altro anche loro, ecco, non stanno benissimo.
Infatti, esatto, è questo il discorso.
Diciamocelo, non stanno benissimo come pubblico e hanno miseramente, cioè, finora hanno miseramente fallito. La scelta dello stadio, benché obbligata probabilmente, non ha aiutato, o forse è stata fatta proprio perché già avevano in mente che non sarebbero riusciti a riempire neanche uno stadio da 25.000 posti. Per cui la situazione dei Chargers a Los Angeles è veramente drammatica. Come avete detto voi l'altra settimana, ci sono delle voci secondo le quali l'NFL starebbe pensando di riportarli a San Diego, ma secondo me, purtroppo per loro, sono soltanto delle voci, e potrebbe essere la soluzione ideale, secondo me, riportarli o riportarli a San Diego, o comunque toglierli da Los Angeles in ogni caso, anche se appunto è utopia, non credo che l'NFL permetterebbe uno spostamento così, un giorno vado di qui, un giorno vado di là, finché non trovo la mia città che mi accoglie bene.
Cambieranno nome, li chiameranno i Wanderers.
Sì. I Globetrotters.
I Globetrotters.
Passando invece a parlare brevemente della partita, abbiamo visto finalmente, come dicevi tu Giovanni, LeGarrette Blount fare un'ottima partita. Come sai, a me piace togliere sempre la corsa più lunga, perché è stata da 68 yard e va un po' a drogare il risultato finale, però anche togliendo quella corsa restano 15 portate per una settantina di yard, insomma.
5 portata quasi, insomma.
Quindi voglio dire, ci lecchiamo le dita con un running back del genere. Philadelphia ha ancora usato, diciamo, il running committee, perché hanno portato palla anche Smallwood con 10 portate, e anche Corey Clement ha fatto altre 10 portate, però con dei risultati completamente diversi. Uno ha fatto 34 yard, l'altro 30. per cui se continua così, secondo me le percentuali di distribuzione del pallone andranno più verso Blount che non verso gli altri due.
Io invece così butto lì una piccola considerazione su questa partita. Vabbè, io come voi e come tanti amo alla follia questo sport, ne sono follemente innamorato, lo dico meno a mia moglie che insomma giusto ieri 7 anni di matrimonio, forse è meglio che non sappia che amo il football quanto amo lei, diciamo che avrei detto buona scorsa, Andrea non lo sente il podcast, e in questo sport amo veramente tanto, lo amo tutto, quindi i bei passaggi, le belle corse, le prestazioni difensive, però quando io leggo che i Chargers sono arrivati a meno 2 a 6 minuti e 45 dal termine della partita, quindi con davanti anche quella che gli standard, per gli standard NFL è una eternità, proprio un'eternità, quindi dove bastava solo un field goal teoricamente ai Chargers per poter vincere la partita, quindi proprio con la tranquillità di dire riprendiamo il pallone ed è che la vinciamo questa come prima vittoria. Kick off, Philadelphia parte dalle 25 con 6 minuti e 44 secondi sul cronometro e si mangia il pallone fino alla fine. Cioè, queste sono cose che dicono, che per me, voglio dire, valgono un touchdown, no? Cioè lo valgono perché poi si è vinto, però dimostrano che in questo sport è vero che è la corsa in touchdown lunga, il bel passaggio, la ricezione, il placcaggio, ma alla fine credo che la vera natura del football americano NFL, ma in generale, sia proprio vedere questo tipo di prestazioni. Voglio sapere cosa ne pensate così brevemente.
Personalmente insomma, non trovo nulla da aggiungere, cioè hai detto, l'hai espresso nel modo migliore, mi ricorda i discorsi che facevano gli allenatori tempo fa quando giocava il nostro idolo, non nel senso che usiamo quest'anno, il nostro veramente idolo Peyton Manning, in cui gli allenatori dicevano il modo migliore per battere Peyton Manning è non dargli la palla, no? Cioè non fargli avere la palla, per cui il controllo del tempo, la cosa che è un'arte, cioè saper controllare il cronometro nel football è veramente un'arte, non non è un'arte facile.
Bene.
Del tutto d'accordo con quello che dite, io personalmente mi piace molto quando succedono cose di questo genere, insomma tento sempre di trovare la partita in cui magari penso che una cosa del genere potrebbe succedere.
E se posso aggiungere, controllare il tempo è un'arte, è un'arte che se ci pensate è propria, è soprattutto delle grandi squadre e dei grandi quarterback. Io non lo so se Carson Wentz diventerà un grande quarterback, ma io ogni volta che lo vedo in campo sono sempre più convinto che abbia tutte le carte per poterlo essere.
Perfetto, andiamo avanti, della prossima partita parleremo esattamente 45 secondi. Parliamo della sconfitta San Francisco 49ers per 18-15 all'overtime contro gli Arizona Cardinals, San Francisco 0-4, Arizona 2-2, 9 field goal realizzate dalle squadre, vanno in overtime field goal di San Francisco e quando sembrava che la partita fosse ormai andasse sul pareggio perché i Cardinals erano riusciti ad arrivare sulle 20 di San Francisco, chi se non Larry Fitzgerald riceve un bel passaggio di Carson Palmer e consegna la vittoria alla squadra. Partita tecnicamente molto brutta, ripeto, non ne ho visto, se non fosse San Francisco ho visto qualcosa di più rispetto alle altre, però da quello che ho letto in giro è stata una partita veramente veramente brutta. L'unica nota così che mi viene in mente, oltre alla disperazione assoluta della tifosi di San Francisco, è i due quarterback, Carson Palmer e Hoyer, hanno messo in aria la palla per 100 azioni contro soltanto 50 di corsa, che in una partita in cui non c'era bisogno di particolare rimonte fa specie. Di solito questi numeri li vediamo magari quando una squadra deve rimontare due o tre touchdown e allora per affrettare i tempi mette la palla in aria. In questo caso invece 100 passaggi tentati, di cui a, subito poco più di 50 completati, sempre tra i due quarterback, e diciamo che è una cosa un po' strana per poi un punteggio affidato esclusivamente ai field goal. Non so se vi è mai venuto in mente questo tipo di correlazione.
Io avrei tre note velocissime. La prima, San Francisco ha bisogno di un quarterback, Brian Hoyer non è la soluzione. La seconda, secondo me Carson Palmer non è ancora completamente bollito. La terza, io vorrei, mi pare di averlo letto da Peter King su Twitter, vorrei una modifica delle regole di eleggibilità per l'Hall of Fame per far sì che un giocatore ci possa entrare anche se è ancora in attività, perché Larry Fitzgerald ci deve essere.
Ci entrerà fra 5 anni dopo il suo ritiro, però insomma capisco lo spirito del tweet e ripeto, in una partita in cui il buon Larry ha ricevuto palla 4 volte per 32 yard, 3 volte per quello finale, alla fine il touchdown che serviva, che è anche la gestione più lunga che ha fatto in partita, l'ha fatta nel momento in cui serviva. Perfetto, abbandoniamoci questa valle di lacrime, ci spostiamo invece ad una partita che è stata di basso punteggio molto bella, molto combattuta. Gli Oakland Raiders perdono 16-10 contro i Denver Broncos. Oakland 2-2, Denver 3-1. Due note per Dario. La prima, si è fatto male Carr, non dovrebbe essere niente di troppo grave, ma si è fatto male Carr. La seconda è la difesa dei Broncos ha concesso 95 yard su corsa in totale a questi quattro running back: Lynch, Elliott, McCoy e Gordon.
Insomma, sulla difesa di Denver dici tutto, con questi dati è una difesa che in questa prima parte di stagione sta ritornando quella che abbiamo potuto apprezzare quando poi è arrivata al Super Bowl e l'ha vinto quasi da sola. Per quanto riguarda la partita in sé, ok, stavi dicendo anche di Carr, metto a posto anche quella, poi parliamo un attimo della partita. Carr 2/6 settimane, voi ditemi chi ha dato la laurea a costui che ha fatto questa...
Scusami Dario, questa, tu sai anche il siparietto a fine partita con Del Rio, dice che ha avuto solo del... non mi ricordo il termine del Rio,
back,
ma che ha minimizzato di molto l'infortunio. Il giornalista andrà a Carr a dirgli cosa ha detto il suo coach, e Carr dice: è impazzito, sono qua che sono dolorante da buttar via.
Sì. C'è da dire che insomma la botta, no, ovviamente, vista in TV non sembrava una roba così, così tragica, evidentemente mi sbagliavo, Carr era evidentemente dolorante e quindi starà fuori queste settimane. Ha qualche possibilità Oakland senza di lui? Quello che abbiamo visto dal suo rincalzo domenica non è stato mica male per un certo periodo, fino a che non ha lanciato l'intercetto risolutivo della partita. Sulla stessa c'è da dire che Denver probabilmente non ha dominato, è bruttissima sta parola perché toglie un sacco di sfumature, ma credo che se non ha dominato ha fatto qualcosa di molto vicino. Sarà difficilissimo vincere a Denver, squadra come detto difensivamente tornata a buoni livelli. Simeon non ha giocato bene a mio parere, almeno non tanto bene quanto in precedenti occasioni, ed è ancora un po' un divago. Questo mi sembra del tutto naturale, perché è passato da essere un quarterback molto molto conservativo a essere un quarterback che prova la giocata, secondo me anche abbastanza giustamente, perché con questa difesa sicuramente te lo puoi ripermettere. Ci sono stato un paio verso la fine della partita, un paio di decisioni dei coach che non ho ben capito. Vabbè, a parte questo, insomma, l'elite dell'FC West a questo punto non sembrano essere tanto gli Oakland Raiders quanto la coppiata Chiefs-Broncos. Vedremo come si dipanerà questa stagione, pronto a ricredermi quando dovesse succedere qualcosa. Intanto sto tentando in tutti i modi di liberarmi di Amari Cooper al fantasy e nessuno lo vuole, questo è mi dà l'idea di quanto,
esatto. Due ricezioni per 9 yard, due ricezioni per 9 yard di cui una da 8, quindi la seconda da 1, diciamo.
Sì, 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 no, proprio aveva preso una brutta china, anche perché, cioè, se fosse cercato e facesse i drop un po' alla Dez Bryant, sapremmo che prima o poi torna a ricevere il pallone. La realtà è che gli altri li prendono i target e lui fa solo specchietto per le allodole in campo. E questo non ha neanche pagato tanti dividendi per Oakland, che in realtà non ha, non ha tratto nessun beneficio da questo suo end pass o da
domanda
questo
suo veloce
degli avversari.
Vai, cioè, domanda veloce: l'assenza di Crabtree secondo te ha comunque condizionato il gioco dei Raiders, oppure, come diceva prima Mauro, legati ai presidenti o agli allenatori, alla fine fuori uno dentro un altro?
Sì, assolutamente. Credo che l'assenza di Crabtree, in realtà, per come è andata la partita, ha avuto una certa rilevanza, ma in teoria non dovrebbe averne così tanta, sempre preso in considerazione che i Raiders non sono l'ultima squadretta che viene su, ma sono una candidata, se non alla vittoria finale, quantomeno ad andare ai playoff su base annuale. È proprio questo che mi dà più da pensare. Secondo me non esistono più le squadre che possiamo dire ok, questi sono una nuova squadra solida che arriverà tutti gli anni ai playoff, e magari quello è un discorso molto più complicato che affronteremo in altre occasioni.
Perfetto, grazie Dario. Due partite che ci rimangono, sfioreremo di un pelo rispetto all'obiettivo, ma siamo comunque soddisfatti a prescindere. Si interrompe il sogno degli Indianapolis Colts, che dopo la vittoria di settimana scorsa erano lanciati verso una sicura post-season, che vengono sconfitti 46-18 dai Seattle Seahawks. Indianapolis 1-3, Seattle 2-2. Massimo e Mauro, due note, poi dividete tra di voi, ma non litigate. La prima è questa: stavo seguendo la partita, non neanche qui in maniera molto attenta, voglio dire, e a fine primo tempo Indianapolis era avanti 15-10. Poi è arrivato un terzo quarto, un quarto quarto, e onestamente non ho capito cosa sia successo. 36 punti dei Seahawks e sono 3 punti dei Colts, quindi questa è la prima nota. La seconda nota è che il gioco di corsa di Seattle, che già sta facendo molta fatica tra lesi, Rolls che non rientra, si è fatto male anche Proceeds, e qua abbiamo invece la notizia di oggi che il rookie running back Chris Carson sarà fuori per tutta la stagione per infortunio.
Ma chi va? Vai tu, come appartenente alla division.
No, io più che altro notavo, appunto, come ha già detto Giovanni, che si è trattata di una partita completamente diversa fra primo e secondo tempo, no? Cosa è successo? Non lo so. È successo che i Seahawks probabilmente sono tornati in campo, non so, o dormivano la prima nella prima frazione, o altrimenti non si spiega, perché per come hanno giocato nel secondo tempo erano inarrestabili, la linea offensiva è tornata ad aprire delle voragini, non solo dei buchi, sui giochi di corsa. Russell Wilson si è improvvisamente ricordato di essere un quarterback in grado di giocare bene, in grado di trovare delle giocate, diciamo così, vincenti, e quindi hanno completamente seppellito di punti i Colts. Ha dato una mano anche la difesa con una segnatura, ma è stato essenzialmente nel secondo tempo si è assistito al risveglio dell'attacco dei Seahawks, ed è anche per quello che, come dicevo prima, non mi fido tanto di questi Seahawks, che sono sempre un po' così, sembrano non girare tanto, poi però quando scatta quando girano i 5 minuti, come si dice, non ce n'è più per nessuno. Sicuramente i Colts non sono un test probante per vedere l'effettivo valore di una squadra, però diciamo che la metamorfosi fra primo e secondo tempo è stata totale e dal punto di vista dell'essere un avversario preoccupante.
Mauro.
Sì, io direi che oltre all'attacco si è risvegliata anche la difesa di Seattle nel secondo tempo, dopo dalla statistica che ho letto mi pare 13 quarti, no, beh, comunque un numero di quarti abbastanza consistente in cui non si era espressa su questi livelli, perché secondo me comunque Seattle è una squadra che gira sempre attorno alla sua difesa, cioè la scintilla arriva sempre da lì, è nella difesa che ci sono i grandi... mi viene da dire motivatori, cioè i leader sono in difesa, i vari Cancellor, Sherman, Wright, Bennett, cioè questa è una squadra che ha vissuto di difesa e di Russell Wilson per parecchio tempo. Certo, una volta c'era Beast Mode, adesso Beast Mode non c'è più, poi è arrivato Thomas Rawls e poi Thomas Rawls non c'era più, poi è arrivato Eddie Lacy e ci siamo fatti tutti una grande risata, poi è arrivato Chris Carson e si è rotto, nel frattempo è passato CJ Prosize e anche lì ci siamo fatti tutti una discreta risata, e adesso chi corre? Adesso diventa un problemino. Allora, o si trova il modo di fare una cura dimagrante espresso a Eddie Lacy, oppure diventa un problema. Certo che se Russell Wilson è tornato a far vedere le cose che fa vedere, va tutto bene. Capitolo Indianapolis, rapidamente, non c'è molto da dire secondo me, io sono contento che Brissett si stia confermando per quanto poco una persona che può tranquillamente giocare come backup nell'NFL e dar la birra anche a qualcuno, per quello che si sta vedendo io credo che loro per un po' di tempo hanno sperato che la corsa all'AFC South fosse più aperta di quanto il risveglio dei Texans in questo momento possa dire. In realtà, guardando i Colts, pesandoli bene, non so se il rientro di Luck possa essere sufficiente a colmare il gap.
Previsto in 2 settimane, dicono, vedremo.
Dicono.
Ma sono d'accordo con te su questa affermazione. Perfetto, siamo all'ultima partita del Monday Night. I Washington Redskins vanno a giocare contro i Kansas City Chiefs. Vincono i Chiefs 29-20, quindi 2-2 i Redskins, 4-0 i Chiefs, unica squadra imbattuta della NFL. Dario, abbiamo un kicker rookie che segna il field goal decisivo e poi abbiamo un running back rookie che supera le 100 yards per la quarta partita consecutiva, record NFL.
Sì, e sta macinando un record dopo l'altro Kareem Hunt, che è sì un running back ma che è una doppia minaccia come ce ne sono poche attualmente in NFL, già a questo stage della sua carriera, quindi chissà cosa produrrà da qui in avanti. Diciamo che a me invece di questa partita ha colpito l'ultimo drive di Kansas City, l'ho detto anche prima in diretta, perché stavo commentando alcuni fatti intorno all'NFL. Secondo me Alex Smith sta diventando quello che il giocatore che può spostare un po' gli equilibri e far vincere più partite possibili a questa squadra, dopo aver fatto il compitino per stagioni e stagioni, aver mantenuto il posto anche abbastanza agevolmente e grazie alla pazienza di Andy Reid, che di sicuro è uno di quegli allenatori che conosce bene il materiale umano che ha per le mani e tende a tenerlo il più possibile. Ha messo su questo drive finale che è sicuramente uno dei migliori della sua carriera. Partita è stata equilibrata, ma perché i Redskins, e lo dico da quando li vidi la prima giornata giocare contro gli Eagles, non sono poi così male, l'hanno dimostrato settimana scorsa contro i Raiders, soprattutto in difesa possono tenere il passo con qualsiasi squadra in NFL in questo momento. E chissà che in una division come la NFC East, scusate, possano dire la loro. Qui la mia teoria è che le partite NFC contro AFC sono un po' meno sentite rispetto alle altre, è andata a farsi benedire perché la partita è stata punto a punto e Kansas City è riuscita a vincerla solo all'ultimo momento. Divertente l'ultima giocata con con i
Redskins. Dillo Massimo se era divertente l'ultima giocata, dillo Massimo, diglielo.
Ecco, posso, no, no. Proprio su questa ultima giocata
intervieni vorrei, pure.
No, ma vorrei fare un io quando ho visto che Andy Reid calciava un field goal al terzo down con ancora un timeout a disposizione e 8 secondi sul cronometro, ero sicuro che i Redskins avrebbero fatto questo tipo di azione, no? Perché ormai è diventato un po' una moda, no? Quando hai un'ultima azione e hai praticamente tutto il campo, si fa questo multilateral tanto per provarci. Ecco, in quel momento io ho ardentemente sperato che accadesse il miracolo e i Redskins riuscissero a vincere questa partita, perché un coach di NFL non può permettersi di arrivare, lasciare sul cronometro 8 secondi con un down da giocare e un timeout da chiamare.
Scusami, 4 secondi a 8 il no, calcio, 4 secondi la partenza dell'azione. Almeno così dice il play by play di NFL.com.
Sì, è 4 secondi.
Sì, ok, non cambia
sì, la sì, è sempre un'azione, hai ragione.
Tanta, nel senso che gli lasci comunque la possibilità di fare quel giochino che non ti verrà mai, ma il giorno che ti viene ti sta bene che tu ti sia preso un touchdown e abbia perso la partita così, perché la prossima volta non gli lasci il tempo sul cronometro.
Perfetto, e siamo riusciti 1 ora e 40 minuti a coprire tutte le partite. Volevamo stare entro le 30, siamo stati alle ore 40, va bene così, insomma, sempre sotto le 2 ore comare diventate canoniche per noi. E questa volta lasciamo come sottofondo una canzone da Remember the Titans, abbiamo spiegato all'inizio trasmissione perché, non mettiamo la solita sigla. Prima di ringraziare chi mi ha fatto compagnia, ricordiamo tutti gli appuntamenti di Addo. Allora, se non l'avete ancora visto, Raus di corsa a vedere l'Addo Magazine Live di... che ha fatto oggi pomeriggio, martedì sera, Dario Bichedini, che ci ha raccontato per filo e per segno cosa è successo in Titans contro Texans, è lì sulla nostra pagina. Dopo, scusate il College Football, il nostro podcast dedicato all'NCAA sarà disponibile nella notte tra mercoledì e giovedì, diciamo da giovedì mattina in poi, Andrea Ghezzi, Francesco Fele e speriamo anche Riccardo Russo in questa prossima puntata per parlarci quello che è successo nell'NCAA, e poi venerdì mattina invece quello che sta diventando il fiore all'occhiello della nostra cialtroneria, che è, scusate il pronostico, e anche questa settimana ne abbiamo combinate di cotte e di crude, dopo aver iniziato benissimo avendo preso Packers sia come risultato che come rover under, il resto è stato tutto un grande spettacolo, ma questo è il bello dell'NFL. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti con Andor Magazine dal punto di vista multimediale. Io ringrazio Mauro Rizzotto.
Grazie a voi direttore e buonanotte a tutti.
Massimo Foglio.
Grazie a tutti, alla prossima settimana.
Dario Michelini.
Grazie Joe, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato dovunque essi siano.
E Andrea Ghezzi e Marco Santini con Tumacia che ci hanno dovuto lasciare. Da Giovanni Ganci, grazie ancora per l'ascolto, siete tanti, siamo contenti che ci sono tutte queste persone interessate alla NFL che ascoltano il nostro podcast. Buonanotte, buon pomeriggio, buonasera, ovunque voi siate, ovunque ascoltate questo podcast, che lo Sfero del Prolato sia sempre con voi. Buonanotte, buonasera, buon pomeriggio.